Buongiorno a tutti, benvenuti alla 30ª puntata di Restart TV, il format che va in live streaming ogni mercoledì alle 12 sui canali social di Bpress, l'agenzia di comunicazione. Ogni puntata ha un tema, la tematica di oggi è una tematica orizzontale che riguarda tutte le imprese e tutte le organizzazioni e il tema è la leadership. Come il top management, come il management delle aziende ha reagito a questa situazione disruptive come la pandemia e come sono emerse le tematiche correlate, quali sono i grandi snodi, sicuramente le persone oltre che il business e come il management di successo in questa fase pandemica ha saputo ripartire, reinventarsi e rimpostare una nuova fase. Per parlarne abbiamo invitato tre ospiti che nelle loro vite professionali hanno toccato il tema della leadership con tantissime angolazioni diverse. Vado subito a presentarli. Andrea Granelli, consulente strategico d'impresa, esperto di digitale, esperto di innovazione, amministratore delegato in passato di Team.it. Ciao Andrea, benvenuto, grazie per essere con noi. Poi Simona Scarpaleggia, una carriera in IKEA, prima in Italia e poi come CEO di IKEA Svizzera. Ciao Simona, grazie per essere con noi oggi.
Ciao, buongiorno.
Infine Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia, tra l'altro ha aperto la filiale italiana di Iliad quando non aveva ancora 30 anni, quindi manager giovane con una impostazione da giovane generazione, ci sarà molto utile condividere con te i tuoi punti di vista. Ciao Benedetto.
Ciao Diego, ciao a tutti.
Va bene, allora entrerei subito nel vivo del nostro tema, insomma la leadership, lo stile di management, il modo di affrontare questa crisi e le sue sfide abbiamo capito che fanno la differenza nel fallimento o nel successo. E quindi la prima domanda è proprio su questo, come è andata questo periodo totalmente disruptive che è iniziato a febbraio dell'anno scorso e purtroppo non è ancora terminato. Come si stanno comportando i manager? Che sfide stanno affrontando? Come le stanno affrontando? È la prima domanda che girerei ad Andrea Granelli. Andrea, a te.
Grazie Diego, buongiorno a tutti. Ma direi che insomma come sta andando è sotto gli occhi di tutti, una crisi radicale, alcuni settori letteralmente schiacciati, alcuni settori che sono molto cresciuti, quindi certamente c'è un elemento di contesto. Però potremmo dire che i leader hanno avuto, io credo, e stanno avendo in questo momento ancora due grandi sfide. La prima potremmo dire è il tema della tenuta emotiva, il secondo è della rigenerazione del business. Allora, la tenuta emotiva vuol dire la capacità di tenere emotivamente se stessi, come leader, la propria squadra, ma anche il team con cui lavorano direttamente, ma anche la famiglia. Questo è un tema enorme che ha messo in luce una grande carenza della classe manageriale italiana, che potremmo chiamare l'intelligenza emotiva. Non c'è una grande cultura emotiva, anzi nella cultura aziendale avere emozioni era considerato negativo, è stato poi Goleman anche in qualche modo ha sdoganato la parola intelligenza emotiva, no? Come dire, Kant, l'illuminismo, diceva che l'uomo è schiavo delle emozioni, per cui questa capacità di capire, la crisi emotiva è legata a tre fattori, naturalmente al fattore del rischio pandemico, la paura di prendere, di ammalarsi, 100.000 morti in Italia qualche giorno fa, la paura del business, tenerà il business, perderò il business, perderò il mio mestiere, seconda grande preoccupazione, la terza è l'isolamento dal digital, cioè il lavorare in smart work crea isolamento, ha creato un sacco di problematiche psicologiche. Questo è il primo punto. La seconda sfida è invece rigenerare il business, cioè almeno salvare i pezzi di business recuperandoli, sapendo che il futuro sarà diverso, ma va salvata questa parte oggi, quindi c'è un cambiamento che va fatto oggi. I negozi che vanno a fare consegna a domicilio sono un esempio di rigenerazione del business. Allora queste due sfide richiedono di lavorare su quello che potremmo dire il next normal. Uso questa espressione volutamente next normal e non new normal, perché la nuova normalità non sarà solo nuova, sarà il prodotto di un percorso che si è messo in moto. La pandemia ha accelerato processi carsici che già esistevano, sono stati accelerati. Quindi il primo tema è confrontarci e andare a immaginare una nuova normalità, e questo credo che sarà una delle sfide del manager. E il secondo tema, e concluderei su questa prima riflessione, cioè la sfida ancora che hanno i manager non è tanto affrontare la crisi, ma affrontare una crisi che perdura. Questo è il tema. Tra l'altro, chi conosce appunto ha un po' di reminiscenze classiche, la parola crisi non vuol dire confusione. In greco crisi è il momento in cui la malattia si manifesta, io posso prendere decisione, è il momento della decisione. Devo prendere, cioè, ma il tema oggi è accettare, convivere con questa dimensione che ci accompagnerà per molto tempo. Ecco, convivere e non abbattere un fenomeno è una scelta manageriale molto complicata, che richiede di venire a patti, di trovare equilibri, di accettare anche di non controllare tutto, ma vivere in un mondo dove noi siamo parte di un equilibrio molto più ampio. Quindi credo che per convivere le crisi, considerare che la pandemia ci accompagnerà molto, che alcune problematicità non potremo risolverle con la tecnologia e basta, richiede anche una mentalità aperta un po' diversa, una mentalità che in qualche dire ci fa accettare che siamo parte di un mondo più complesso. Potremmo dire un rapporto col limite. Ecco, molti manager non accettano il limite, vogliono fare progetti impossibili, crescere sempre. Ecco, no, questa convivenza col limite è uno dei grandi insegnamenti della crisi, io credo, oggi, e va tradotta naturalmente in comportamenti aziendali.
Certo, e direi che, anzi, questo è un bell'assist per passare la palla a Simona Scarpaleggia, che convivenza con la diversità ha fatto più recentemente oggetto della sua attività, si occupa di diversity in Edge Strategy. Simona, tu che come stai vedendo l'atteggiamento delle organizzazioni e degli uomini e le donne che le guidano in questo momento di crisi così lunga?
Sì, grazie intanto. Mi fa piacere essere qui a fare questa conversazione e sono molto d'accordo con quello che diceva Andrea in relazione alle sfide che stiamo affrontando. Certo che queste sfide sono state affrontate o possono essere affrontate in modi diversi. Anzitutto c'è una sfida legata alla pandemia che è strettamente legata al cambiamento. Questa pandemia ha semplicemente lavorato da acceleratore. Acceleratori di fenomeni che erano pronti per essere implementati, come non so, la digitalizzazione, il cambiamenti organizzativi dove la struttura piramidale non aveva più tanto senso, ha fatto esplodere contraddizioni come quelle relative alla crescita non sostenibile, no? E ha portato alla luce dei problemi molto significativi di uguaglianza sociale, di inclusione sociale. Il tema più grande di questi temi di uguaglianza sociale è quello che riguarda le donne, perché se guardiamo alla popolazione come due gruppi omogenei, uomini e donne, che sono quelli che includono tutto il resto, la diversità si esprime in tanti modi naturalmente e in tante dimensioni, le donne sono state molto penalizzate ingiustamente dopo aver contribuito soprattutto nei settori, quelli tipicamente della cura, dove c'è stato più bisogno di aiuto, di supporto, di lavoro, di comportamenti quasi eroici, no, di queste persone. Sono state escluse dal mondo del lavoro molto più velocemente, in numeri molto superiori, e con molta più brutalità. Allora, se questi sono i problemi, come si reagisce? Si reagisce con una leadership diversa, si reagisce con una leadership che ascolta, con una leadership che coglie l'occasione per innovare e per riorganizzare il mondo del lavoro su basi diverse, e si reagisce con una leadership che ha al centro il concetto di sostenibilità, che è un concetto più ampio di quello meramente ambientale, che pure è fondamentale. La sostenibilità è una sostenibilità che ha diverse dimensioni, quella ambientale, quella sociale e quindi del contrasto alle diseguaglianze, e quella economica. Noi abbiamo vissuto fino ad ora con una prevalenza nel tempo dell'orientamento al breve termine, ma drammatica. Io lavoro da 40 anni e ogni anno l'orizzonte è più corto, ogni anno si deve fare, si deve portare risultato in termini brevi, e questo crea anche dal punto di vista economico una situazione insostenibile. Quindi queste sono le grandi sfide. I leader hanno una responsabilità in questo, possiamo tutti fare la differenza, le nostre squadre possono fare la differenza, e questo si ottiene con un coinvolgimento, un empowerment, un io vorrei dire, un clima di fiducia che fino adesso è stato ostacolato. Non sono parole al vento, hanno implicazioni molto concrete, ovviamente.
Grazie Simona, ma certo, sì, sembrano parole retoriche, ma magari ci ritorniamo nella sì. seconda, con la seconda domanda. E, sì. Beh, insomma, vivere nel breve è stato un po' gioco forza per Benedetto Levi di Iliad, che aveva appena aperto la filiale italiana di Iliad quando è scoppiata la pandemia. Benedetto, hai un punto di osservazione preziosissimo. Come stai vedendo le sfide di leadership dal tuo punto di vista?
Sì, allora, noi da un punto di vista prettamente di business, lavorando nel settore delle telecomunicazioni, siamo stati un settore meno impattato di tanti altri, e anzi l'importanza delle telecomunicazioni nell'ultimo anno è stata ancora più palese per tutti, però sicuramente per tutti, compreso per tutte le persone che lavorano in Iliad, il 2020 sicuramente è stato un anno ovviamente intenso e complicato da un punto di vista professionale e personale. Io credo un momento cruciale e difficile per molti sia stato quello in cui si è realizzato che questo non sarebbe stato un picco, uno sprint, bensì una lunga maratona, e più il tempo passa e più è complicato diciamo trovare le energie di continuare a correre questa maratona per tantissimi. Pensando a un esempio molto, molto concreto, all'inizio, quando un anno esatto fa ci siamo tutti ritrovati dietro uno schermo, credo che tutti noi facessimo una sorta di sforzo proprio esplicito e razionalizzato per creare una connessione umana con le persone con cui parlavamo su tutte le varie piattaforme di video, per sentirsi vicini e per dirsi che in realtà non si era proprio perso tutto il contatto, ma ancora si aveva. Ecco, il rischio è che più il tempo passa, lo vedo, e più si diciamo dia per scontata questa dimensione, e ad esempio tutte le conversazioni che continuano in larghissima parte a essere virtuali diventino molto più concrete, transazionali, asciutte. Era più frequente ad esempio all'inizio della pandemia avere dei dialoghi totalmente senza agenda, giusto per il piacere di parlare con una persona. Ecco, credo che quindi più passa il tempo e più sia complicato imporsi una cosa che rimane meno naturale rispetto a avere un contatto di persona, ovvero creare una connessione tramite un video. Credo che per riuscire a continuare a correre questa maratona gli aspetti fondamentali siano due. Da un lato, continuare a prestare grandissima attenzione all'ascolto. Ascolto di tutto ciò che ci circonda, quindi dei collaboratori, degli utenti, dei partner, ai segnali anche più o meno deboli o più o meno espliciti che questi mandano, per assicurarsi di rimanere come dire, in sintonia, di rimanere vicini a quello che è il contesto che ci circonda, di essere pertinenti in ciò che si propone loro, quindi continuare a prestare tantissima attenzione all'ascolto, e dall'altro quella che potremmo chiamare voglia di come dire, di immaginare quello che sarà il domani, visione, ambizione, quindi provare a immaginare quale sarà la prossima tappa di questa maratona, come sarà il mondo tra un mese, tra sei mesi, tra un anno, sia da un punto di vista certo di business, cosa vorranno i nostri clienti, ma anche a livello di organizzazione del lavoro, di vissuti personali delle persone, perché non dobbiamo mai, e lo abbiamo imparato ancora, era vero prima ma l'abbiamo imparato ancora di più in quest'anno, mai avere la sensazione di essere arrivati in uno stadio di comfort, di stabilità, di dirsi ok, siamo riusciti a riorganizzarci, adesso rimaniamo così, perché soltanto continuando proprio a pensare come sarà domani, dopodomani, a sperimentare, quindi a sbagliare, ad aggiustare il tiro, ecco, così possiamo essere ragionevolmente certi che quando la situazione cambierà e si arriverà a un quello che chiamava prima Andrea il new normal, no, il next normal, scusa, ecco, se continuiamo a diciamo proiettarci in questo next normal, a tentare, a sperimentare, così dovremmo essere diciamo pronti per affrontare le prossime fasi in modo più agevole, ecco.
E tra l'altro un'altra considerazione che faccio, anch'io sono molto convinto che si tratti di una maratona, e che tra l'altro è una maratona che probabilmente prenderà anche dei percorsi molto diversi da come li abbiamo immaginati. E ci siamo anche chiesti quali sono gli elementi di certezza. Ce n'è uno che condividiamo con tutto il pianeta. In questi mesi siamo tutti cambiati tantissimo, abbiamo cambiato la lista di priorità, abbiamo cambiato le prospettive, abbiamo cambiato aspettative, quindi per le aziende per esempio, una grande sfida è capire quanto profondo e quanto esteso è il cambiamento del mindset delle persone. E dentro le organizzazioni le sfide alla fine sono anche queste, di costruire una sintonia tra il top e il bottom. Il middle management abbiamo capito che è un po' schiacciato in mezzo, ma insomma forse sono tematiche che tratterà Andrea con questo secondo giro di domande, che è concentrato sul futuro. Come si riparte e come cambieranno le sfide per il management d'ora in avanti, vista l'esperienza che abbiamo fatto? Andrea, ti passo il microfono.
Grazie. Ma io credo che innanzitutto, riprendo il punto finale fatto sulla gestione della crisi e la convivenza, diciamo, noi stiamo entrando in un nuovo rapporto con il tempo. Diciamo, abbiamo scoperto il tempo ciclico, siamo ritornati al tempo ciclico, cioè il fatto che ci sono momenti positivi e momenti negativi, non c'è un tempo lineare del progresso scientifico o del valore delle aziende che devono sempre crescere. Quindi convivere vuol dire accettare che il rapporto col tempo è variabile. I latini avevano un calendario fatto di giorni fausti e nefasti. Era normale avere momenti di alti e di bassi, invece noi infatti oggi diciamo ma stiamo tornando indietro. No, è sempre stata così l'economia, quindi il rapporto col tempo richiede un modo diverso di guardare al futuro naturalmente. Allora io vedo sostanzialmente la sfida del futuro tre grandi leve che i manager, i leader dovranno utilizzare. La prima, lo citavi tu Diego, è di fatto comprendere e servire i veri bisogni del mercato. Il marketing è scappato di mano, il marketing è diventato il luogo che inventa nuovi bisogni e poi li soddisfa con prodotti, diciamo, wow. Ecco, oggi ci sono tanti bisogni profondi che tra l'altro il Covid ha messo in luce, povertà, mancanza di libertà, paura, salute, no? Gestione della terza età, del finis vita, abbiamo visto che disastro con l'RSI Covid. Quindi io credo che stanno emergendo dei veri bisogni e il mondo imprenditoriale si deve rivolgere, affrontare, quindi rimettere il focus sui veri bisogni e non sulla creazione artificiale di bisogni indotti che è diventato il marketing. Il secondo punto che per me è fondamentale, mi collego al discorso che faceva prima appunto, diciamo, Levi quando ha riflettuto sulle sue dimensioni, diciamo di operatore Iliad, di operatore telefonico, bisogna padroneggiare il digitale. Il digitale è potente, potentissimo, fa fare delle cose incredibili, ma anche un sacco di dimensioni problematiche. È sempre così, quando la tecnologia è potente è anche problematica. Dobbiamo imparare a riconoscere queste dimensioni perché ci possono scappare di mano. È comunque terribile che durante il periodo del Covid, diciamo, se prendiamo gennaio-maggio, come dire, dell'anno scorso, dove l'economia è crollata, i sei big del digitale sono cresciuti di 500 miliardi di dollari di valore di borsa. Queste cose mettono in crisi anche il concetto di premialità del business. Entriamo in categorie nuove. E quindi questa seconda dimensione tocca il fatto che dobbiamo creare una cultura digitale, un'intelligenza digitale, non tanto addestrarci a usare applicazioni. E questo tocca il terzo punto che citava Simona prima, e cioè il fatto che bisogna ricercare una vera sostenibilità. La sostenibilità è critica. La sostenibilità, ancora una volta, ritorna a parlare di limiti. Io devo avere un limite. Tra l'altro c'è anche una sostenibilità che vorrei citare, che è la sostenibilità psicologica. La gente deve temere. E tra l'altro la sostenibilità tecnologica richiede dei limiti, dei confini. Noi oggi rischiamo di essere uomini liquidi, come diceva Bauman, non abbiamo perimetri, non abbiamo identità e con la rete ci perdiamo. E quindi questa idea della sostenibilità, a mio modo di vedere, richiede da una parte proprio capire l'obiettivo del futuro, capire il purpose, come viene detto. Ed è molto interessante perché oggi il tema del purpose, come sapete, è sdoganato a livello finanziario. BlackRock ha fatto una lettera sul purpose. Ecco, mi ha colpito moltissimo una riflessione che ha fatto un grandissimo psicanalista, Frankl, famoso perché ha scritto un libro, Uno psicologo nel Lager, uno psicanalista che ha vissuto l'esperienza del Lager, che lui alla fine cita, tra l'altro citando Nietzsche, un concetto di cosa vuol dire essere resilient davvero. Lui dice non è il più forte e non è neanche il più adattivo, come direbbe Darwin, è quello che è in grado di dare un senso alle cose più folli, è quello che ha un vero purpose. Ecco, io credo che oggi quindi avere la capacità di costruire un obiettivo, uno scopo che va oltre la propria individualità personale, va oltre anche gli obiettivi, diciamo, finanziari delle aziende, è il vero progetto che può ricreare coesione sociale, eccetera. E dentro questa dimensione, e completo il pensiero, io credo che ci siano proprio le soft skill che stanno ritornando a essere importanti. Dobbiamo sviluppare le hard skill, le faranno le macchine, una conoscenza codificabile verrà fatta dalle macchine. Quello che rimane è la soft skill, sia perché è propriamente umana e perché è l'unico contrasto alla deriva della tecnica. E per me soft skill sono, in particolare, sono due grandi, oltre all'intelligenza emotiva, naturalmente. Il pensiero critico, cioè non fidarsi delle cose, farsi un punto di vista personale, pensare con la propria testa, soprattutto sul digitale, perché c'è molta gente che si beve qualsiasi cosa i fornitori gli dicano, e poi il tema dell'ambiguità, non tanto della complessità, l'ambiguità. In un futuro incerto noi dobbiamo non gestirla, non si gestisce l'ambiguità, dobbiamo abitarla, dobbiamo convivere con l'ambiguità. È un meccanismo anche mentale, ci sono figure molto determinate che non riescono a vivere in ambienti ambigui, vogliono che sia bianco o nero, non è bianco o nero, è tutti e due. Ecco, questa sfida di mindset, persone che stanno a muoversi in ambienti ambigui, peraltro la stessa scienza, la fisica ci ha dimostrato che l'ambiguità è una proprietà della natura, il dualismo onda-particella dice questo, e sia onda che particella, fa sì che noi avremo bisogno di manager con una mentalità molto più aperta, che non vuol dire solo curiosa, vuol dire capace anche di lavorare in ambienti ambigui, capace anche di lavorare con l'incertezza. Ecco, sì, questo io credo che sarà la grande sfida del futuro.
Ma io mi ritrovo, grazie Andrea, questi punti sono assolutamente interessanti, e l'incertezza è un tema con il quale anche noi che ci occupiamo di marketing e di comunicazione stiamo convivendo e cercando di abituare i clienti a convivere. Il mondo del business non è il mondo dell'incertezza, il mondo del business vuole dati, vuole ragionevole certezza di raggiungere i risultati, quindi è sicuramente abbastanza difficile coniugare l'incertezza con questo quadro, ma non c'è alternativa. L'altra cosa importante è che hai citato il purpose. Noi dal punto di vista marketing stiamo vedendo tantissime aziende avvantaggiarsi degli investimenti fatti proprio nella costruzione di un purpose, di un why, no? Di una ragione per la quale esistiamo, perché questa è una visione molto moderna che qualcuno aveva già cominciato a praticare in era prepandemica. Questi sono quelli più avvantaggiati degli altri, perché la connessione, il bond emotivo con i loro clienti, consumatori, è molto più forte, perché è basato su un legame forte. Allora, su questo tema, sul tema dell'incertezza, ma anche dei soft skill, girerei la palla a Simona. Simona, tu come vedi le sfide prossime del management aziendale delle organizzazioni?
Sì, anzitutto, anche in base a quello che avete detto finora, c'è un bisogno di un cambio di paradigma veramente significativo. Tu dicevi prima, i manager hanno bisogno di certezze, i processi, diceva Andrea, sono stati visti fino adesso in modo lineare, non ciclico. Pensate che impatto ha questo? Noi dobbiamo tornare a guardare le cose in modo olistico, dobbiamo capire e vivere e avere trarre i benefici e le opportunità dalle fasi cicliche, e dobbiamo ontologicamente decidere che non abbiamo tutte le risposte, che non ci sono certezze assolute, il che non vuol dire essere persi nel caos e passivi, vuol dire essere in grado di adattarsi, di capire quali possono essere le implicazioni ulteriori dei gesti che facciamo. È un cambiamento, veramente una trasformazione importante che avviene nella testa delle persone e si traduce nei comportamenti che queste persone hanno. Quindi questo, il cambiamento di paradigma, sarà la grande trasformazione ed implicherà anche la sollecitazione di tante soft skills. L'altra cosa è invece, tu dicevi, legata al purpose. Io volevo tornare anche a che cosa vuol dire questo concretamente. Avere uno scopo, un obiettivo più alto è molto importante, perché ci restituisce significato, ci fa guardare alla vita, ci dà una visione di insieme di lungo periodo, con le persone al centro, con diciamo un clima di maggiore fiducia, dove l'errore è accettato anche come elemento di apprendimento. Quindi anche questo è trasformativo, è una posizione diversa. Concretamente, se abbiamo detto che le sfide sono la digitalizzazione, il contrastare le diseguaglianze e la tematica ambientale, Ecco, allora concretamente bisogna metterci le persone, cioè l'impiego deve andare in quella direzione, i soldi, quindi gli investimenti devono andare in quella direzione, e le energie, no? Il vero commitment per far accadere le cose, per farle cambiare. L'umanità, la storia dell'umanità è fatta di questo, cioè il progresso è segnato da momenti nei quali persone, capitale e tecnologia sono andate nella direzione giusta che ha portato al cambiamento. Quindi c'è molto da fare, si può fare, bisogna riuscire a farlo in questo cambiamento paradigmatico.
Quindi una congiunzione astrale da creare o di cui approfittare.
Da scegliere, i leader scelgono, i leader fanno delle scelte, quindi...
Certo. E direi anche che il tema che hai toccato delle persone è importante, e insomma qualcuno ha detto bene che oggi guidare le aziende significa guidare le persone che le compongono, indipendentemente poi dal prodotto o dal settore, ed è quello il punto focale sul quale lavorare. Allora, terzo giro con Benedetto Levi proprio su questo. Oggi le vostre sfide da un punto di vista aziendale nella ripartenza, come le vedi sul piano della leadership, Benedetto?
Sì, ma io credo la sfida principale, la priorità oggi sia quella per tutti noi di resistere alla tentazione che sarà forte di voler ritornare alla vita di prima, no? Quindi davvero, come dire, immagazzinare il fatto che tantissime esperienze che abbiamo vissuto in quest'anno, cose che abbiamo scoperto, imparato, vanno assolutamente preservate e salvaguardate. Pensando a qualche esempio concreto, io credo che le piattaforme come quella su cui siamo oggi, vari Zoom e Webex, abbiano messo in atto una grandissima democratizzazione nelle aziende, sia gerarchica e sia geografica. Gerarchica perché oggi, Diego, che sei il moderatore di questo evento, non hai un quadratino più grande degli altri e tutte le persone sono sempre sullo stesso piano, quindi indipendentemente dal ruolo di cliente, di partner, di fornitore, di capo, siamo tutti sostanzialmente a casa in un quadratino. E questo in Iliad non abbiamo mai avuto, abbiamo sempre cercato di mantenere una gerarchia più piatta possibile, ma queste video call credo che ulteriormente contribuiscano davvero tutti a far sentire anche più vicini. E dall'altro, dicevo, democratizzazione geografica, nel senso che noi, avendo uffici un po' in tutta Italia ma una sede centrale a Milano, avevamo sicuramente un tema nel quale persone che non erano nella sede principale ma in altri posti si sentivano comunque un pochino emarginate, lontane, pur partecipando a tante riunioni via telefono, conference call, però sicuramente tutte le persone, anche le più, diciamo, periferiche da un punto di vista geografico, in quest'anno si sono sentite molto più parte dell'organizzazione di prima. In generale abbiamo cercato in Iliad di convertire questa necessità di isolamento e di solitudine invece in un'occasione di maggiore vicinanza, aggregazione sociale, quindi abbiamo creato delle nuove occasioni proprio per conoscersi che non avevano luogo neanche prima della pandemia. E l'altro aspetto, credo importantissimo, che abbiamo imparato in quest'anno e che dovremmo assolutamente portare con noi, sia l'importanza capitale, potremmo chiamarla empatia con un termine molto vasto, ma il fatto di prestare davvero, come dicevo prima, ascolto alle persone, di sentirsi vicino alle persone, tanto agli utenti, ai clienti, quanto ai propri collaboratori, perché solo così si può, diciamo, si può far sì di essere in sintonia con loro e di creare anche l'ambiente di lavoro, ad esempio, che sarà, diciamo, pertinente per il futuro, perché oggi i veri talenti sono assolutamente una risorsa scarsissima, e credo che dopo quello che abbiamo vissuto quest'anno, sempre di più l'ambiente, la cultura di lavoro di una società sarà uno degli elementi fondamentali con i quali sceglieranno dove andare a lavorare. Quindi credo sia fondamentale prestare attenzione a questi aspetti.
Bene, beh, insomma, le persone sono sempre al centro, e ancora di più oggi. A me personalmente fa molto piacere, perché il mio è un people-based business e abbiamo sempre cercato di mettere tantissime energie nel costruire un ambiente attrattivo per i giovani talenti e dove le persone rimangano più a lungo, perché i progetti che fanno e la realizzazione che hanno è supera le loro aspettative. Quindi questo è un po' il tema, ed è il tema con cui chiuderei questa chiacchierata sulla leadership. Alla fine la leadership, abbiamo visto, è flessibilità, abitudine a convivere con l'incertezza, quello che mi sono portato a casa dai vostri interventi, padroneggiare il digitale in senso vero e soprattutto costruire una nuova gerarchia di bisogni a cui rispondere. Bene, grazie tantissimo ad Andrea Granelli di Canso, a Simona Scarpaleggia di Edge Strategy e a Benedetto Levi di Iliad per aver chiacchierato con noi questa mattina. Do appuntamento a tutti mercoledì prossimo alle 12 con un'altra tematica. Grazie a tutti e buon resto della settimana. Ciao.